la formazione di Teresa del Bambino Gesù. Santa Teresa di Lisieux, narrando la presenza e l'opera di Dio nella sua vita, analizza abbondantemente la sua propria formazione, formazione umana, intellettuale, spirituale, familiare e carmelitana, iniziale e permanente, come diciamo nella vita consacrata, umana e divina. Ci svela la sua esistenza come un itinerario di santità, dove il Signore, avendo ispirato la sua prediletta alla sua volontà e ricevuto il suo fiat, orchestra, dirige attori e avvenimenti per farla sempre più sua, formando e riformando in lei la propria immagine divina. La cito: mi trovo, dice Teresa, in un periodo della mia esistenza in cui posso gettare uno sguardo sul passato. La mia anima è maturata nel crogiolo delle prove esteriori e interiori. Adesso, come il fiore fortificato dal temporale, rialzo la testa e vedo che in me si realizzano le parole del Salmo 22. Il Signore è il mio pastore, non mancherò di nulla, mi fa riposare in pascoli ameni e fertili, mi conduce dolcemente lungo le acque, conduce la mia anima senza stancarla. La Santa espliciterà in seguito il suo pensiero al riguardo, affermando con certezza: capisco, dice, e so per esperienza, che il Regno di Dio è dentro di noi. Gesù non ha affatto bisogno di libri né di dottori per istruire le anime. Dottore dei dottori, egli insegna senza rumor di parole. Mai l'ho udito parlare, ma sento che egli è in me. Ad ogni istante mi guida, mi ispira quello che devo dire o fare. Scopro proprio nel momento in cui ne ho bisogno delle luci che non avevo ancora visto. Il più delle volte non è durante le orazioni che sono più abbondanti, ma piuttosto tra le occupazioni della giornata. Per il dottore della Chiesa, infatti, il buon Dio non ha bisogno di nessuno per compiere la sua opera. Ma come permette ad un abile giardiniere di coltivare piante rare e delicate e gli dà per questo la scienza necessaria, riservando a se stesso la cura di fecondare, così Gesù vuole essere aiutato nella sua divina cultura delle anime. Cosa accadrebbe se un giardiniere maldestro non innestasse bene i suoi arbusti, se non sapesse riconoscere la natura di ognuno e volesse far sbocciare delle rose su un pesco? Farebbe morire l'albero, che tuttavia era buono e capace di produrre frutti. È così che bisogna saper riconoscere fin dall'infanzia ciò che il buon Dio chiede alle anime e assecondare l'azione della grazia senza mai precederla o rallentarla. Come gli uccellini imparano a cantare ascoltando i loro genitori, così i bambini imparano la scienza delle virtù, il canto sublime dell'amore divino accanto alle anime incaricate di formarli alla vita. Questi testi citati fanno risaltare il concetto di formazione di Teresa, sia come azione esterna, sia come processo interno. La formazione è la creazione o la ricreazione della persona secondo un modello o un ideale, e un ideale che è già insito nella persona stessa. Concorrono per la sua realizzazione attori diversi. I due protagonisti principali sono il Signore e la persona stessa. Il Signore comunque affida a numerosi altri agenti il compito di collaborare alla sua opera. In questa breve conferenza vorrei presentare a grandi tratti la formazione di Santa Teresa al Bambino Gesù, distinguendoli per unirli i vari protagonisti: Teresa, la sua famiglia, la Chiesa, il Carmelo e Gesù stesso. Prima di tutto Teresa. Teresa è una predestinata al cuore intelligente. La sua personalità è ricca di doni naturali e soprannaturali. La sua intelligenza precoce si apre presto al mistero della vita e di Dio. La sua volontà cercherà fedelmente di agire sempre nella retta direzione. La sua memoria esulta per le misericordie di Dio che non può dimenticare. Teresa ha avuto il privilegio di una formazione umana e religiosa rara nel suo tempo. Lei attribuisce tutto a Gesù, ma la sua autobiografia ci rivela una geniale singolarità. Infatti Teresa si lascia istruire da tutti, ma solo Gesù la formerà. Perciò personalizzerà e supererà la formazione ricevuta, l'arricchirà, la renderà originale e nuova in molti aspetti. Con la sua intelligenza, il suo desiderio del bene e l'anamnesi che fa continuamente dei privilegi di Gesù sulla sua anima, l'espressione sua, Teresa è stata genialmente formatrice di se stessa, simile ad un'ape che fa il suo proprio miele, anche se attinge ad una flora abbondante e diversa. Teresa ha un cuore intelligente. Ragazza geniale, Teresa è una predestinata al cuore intelligente. In una lettera alla figlia Paolina del 1 luglio 1873, Zélie Martin, la mamma, scrive: Teresa sarà di buon carattere, pare molto intelligente e ha un visino da predestinata. Teresa è convinta di essere predestinata. Quando si mette a scrivere la storia della sua vita, o meglio ad interpretarla, lo sai, mio Dio, non ho desiderato mai se non di amarti, non ambisco ad altra gloria, il tuo amore mi ha prevenuta fin dall'infanzia, è cresciuto con me ed ora è un abisso del quale non posso scandagliare la profondità. Molte doti naturali manifestano questa intelligenza precoce ed acuta, ma anche la ricchezza del suo cuore. L'intelligenza è immaginativa e creativa, intuitiva e analitica, ma agisce pure sotto la spinta dell'ispirazione e dell'intuizione. Una intelligenza sostenuta da una memoria felicissima e da una capacità di osservazione straordinaria, come lo prova la descrizione del viaggio di Roma. Non avevo occhi bastanti per guardare, dice Teresa. Difatti, già da bimba sa presto distinguere il bene dal male, il falso dal vero, il permanente dal transitorio. Poiché, dice, avevo amor proprio ed anche amor del bene, appena cominciai a pensare seriamente e ho cominciato piccina piccina, bastava che mi dicessero questo non è bene, che io non me lo facevo ripetere due volte. Capisce che tutto quello che brilla non è oro, intuisce la grandezza di Dio nella natura e nelle meraviglie del cielo, al quale aspira senza illusioni, unendo scienza e virtù, ricerca del sapere e conseguimento della sapienza. Ma Teresa aveva una volontà decisa. Ha dato la prova sin da bambina e durante tutta la vita di questa volontà precisa e fedele. Non vorrei prolungarmi su questo argomento, ma il ruolo della volontà nell'autoformazione è essenziale. Citerò solo l'esperienza di Natale 1886, che Teresa chiama la notte della sua conversione. È un esempio eloquente sulla forza della sua volontà. La frustrazione di Teresa si tramuta in liberazione, il bisogno di affetto in un distacco maturo, l'infanzia in età adulta, l'adolescente incerta in donna ormai disponibile alla maternità. Lo scatto energico della sua volontà le ha ottenuto l'intervento di Gesù. Teresa dice così: Teresa non era più la stessa. In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, il più bello di tutti, il più colmo di grazie del cielo, in un istante l'opera che non ero riuscita a fare in 10 anni, Gesù la fece accontentandosi della mia buona volontà che mai mi mancò. Ho parlato della memoria fedele di Teresa. La memoria è un altro dono riconosciuto di Teresa. Avevo molta memoria, dice. I suoi scritti autobiografici ne sono una prova eloquente. Lei ricorda sempre e bene i verbi se rappeler e se souvenir, come anche il sostantivo souvenir aggiunto a mémoire, sono frequentissimi nella sua opera. La descrizione del viaggio a Roma, come ho detto poco fa, è una illustrazione. Tutti i suoi scritti abbondano in questa direzione. Sarà la memoria a permetterle di interiorizzare la Bibbia e di mormorare la parola di Dio, sempre in memoria e con gratitudine dell'opera di Dio in lei. Lei stessa supplica di Gesù di non dimenticare, di ricordare. Rappelle-toi, Gesù. Teresa era anche un desiderio incandescente. La sua vita è l'avventura di un desiderio, quello di Dio, cioè quello della santità, come lo dirà Madre Gonzaga. Questo desiderio nasce praticamente con lei, ma non morirà, perché varcherà la soglia dell'eternità. Un desiderio che incontrerà o si scontrerà con moltissimi piccoli e grandi desideri. Incandescente, questo desiderio manterrà viva l'intelligenza e l'intuizione di Teresa, ferma la sua volontà e inesauribile la sua memoria. Il desiderio ha fatto esistere Teresa al di là dei suoi limiti e le ha procurato un fascino certo. Donna di desideri infiniti, Teresa è stata soprattutto un genio. Un genio singolare. Rimando qui a Jean Guiton, che ci ha lasciato il genio di Teresa di Lisieux. Questa genialità si è espressa nel rapporto di Teresa con Dio e nella sua teologia, frutto di un'esperienza mistica autentica. Con genialità, vorrei dire in altri termini, Teresa si forma, o meglio supera la formazione ricevuta, trasformandola in una sapienza eminente. Risulta innanzitutto, dice Santo Padre nella sua lettera apostolica Divini Amoris Scientia, risulta innanzitutto l'esistenza di un particolare carisma di sapienza. Questa giovane carmelitana, infatti, senza una speciale preparazione teologica, ma illuminata dalla luce del Vangelo, si sente istruita dal Maestro Divino, che, come lei dice, è il dottore dei dottori. Ma Teresa, con queste disponibilità, ha avuto una formazione e, a mio parere, una formazione ricca, soprattutto se paragonata alla formazione che ricevevano le ragazze del suo tempo. Prima di tutto, Teresa è figlia dei Martin. I genitori Martin hanno cercato sempre di dare nel campo dell'educazione il meglio alle loro figlie, a tutti i livelli. Anche se l'educazione cattolica è stata privilegiata, tutte le figlie Martà hanno frequentato la scuola e ricevuto una educazione e una cultura rare nel loro tempo. Disponevano in casa di una interessante biblioteca. Le lettere di Zélie Martin rivelano una donna intelligente, ricca di buon senso e di sapere pratico, al corrente dell'attualità, che sa analizzare e trasmettere alle figlie, trasmettendole loro sapienza e esperienza. Ma è soprattutto il vissuto dei genitori Martin che ha formato Teresa. Il suo desiderio di Dio, precoce e costante, traduce il loro desiderio di amare il Signore. Così imprimono in Teresa le prime immagini di Dio. La loro apertura all'alterità si traduce nell'atteggiamento di Teresa verso il prossimo. Paragonandosi ad un fiore, Teresa afferma che il Signore l'ha fatto nascere in una terra santa e come tutta impregnata di profumo virginale. nel suo amore ha voluto preservare il suo fiorellino, eccetera, eccetera. L'amore di Cristo, quindi elargito tramite i genitori, ha vinto grazie alla loro educazione l'amor proprio di Teresa. Ma Teresa è anche figlia di Paolina e di Maria, delle altre sorelle Marta. È Teresa stessa che mette in rilievo il ruolo di ciascuna delle sorelle nel suo itinerario di crescita integrale. Certo, Paolina è per antonomasia la sua formatrice, come seconda mamma, ma anche come sorella maggiore e maestra. Non è qui il luogo per entrare in polemiche con alcuni studiosi che si esprimono negativamente contro la futura madre Agnese. Basta ridare la parola a Teresa che dice: «E a lei, madre mia, a lei che è due volte mia madre, che confido la storia della mia anima, è per lei sola che scriverò la storia del fiorellino colto da Gesù. Perciò sono sicura di essere capita e indovinata da lei che ha formato il mio cuore e l'ha offerto a Gesù». Paolina ha formato Teresa al senso del dovere, ma anche all'amore di Dio. Ha proseguito l'opera dei genitori, e specialmente quella della mamma, ha aiutato Teresa a superare le paure, a fare le sue confidenze, a penetrare il mistero del buon Dio. Dice Teresa: «Mi chiedo talvolta come lei abbia potuto educarmi con tanto amore e delicatezza senza viziarmi, perché è vero che lei non mi lasciava passare neanche una sola imperfezione. Mai mi faceva dei rimproveri senza un motivo, ma mai ritornava su una cosa che aveva decisa. La mia madre diletta mi fece allora capire che in cielo il buon Dio avrebbe dato ai suoi eletti tanta gloria quanta ne potevano contenere, e che così l'ultimo non avrebbe avuto niente da invidiare al primo. Era così che, mettendo alla mia portata i segreti più sublimi, lei, madre, sapeva dare alla mia anima il nutrimento che le era necessario». Paolina proseguirà dal Carmelo con libri e lettere questa educazione affidata oramai a Maria. Anche Maria ha avuto un ruolo complementare nell'educazione di Teresa, non solo come sostituta di Paolina, ma come un modello di attenzione e di buon senso pragmatico. Il tempo corre, vorrei correre più velocemente del tempo.
Va tranquillo,
va bene. Teresa è anche figlia della Chiesa del suo tempo. È formata nella Chiesa del suo tempo. I libri che leggeva Teresa sono numerosi e sono quelli della Chiesa. Nella sua biblioteca io ho due pagine di titoli di libri: messali, messalini, manuali, avvisi alle ragazze quando vanno in vacanze, eccetera. Quindi c'era tutta una educazione scritta della Chiesa del suo tempo. Ma qui bisogna distinguere forse il ruolo di certi direttori spirituali, come il francescano Prou e il gesuita Pichon, che Teresa paragona a degli specchi fedeli che riflettono Gesù. Teresa è pure figlia del Carmelo di Lisieux. Entrando nel Carmelo di Lisieux, Teresa ne segue fedelmente le regole e i costumi, rispetta la maestra e la priora, legge e ascolta e addirittura commenta i tesori del Carmelo e un libro poco conosciuto oggi chiamato Le Livre des Exactions, che sono ricordi, che è un libro di ricordi ed insegnamenti delle madri spagnole che hanno fondato il Carmelo in Francia. Ma nel Carmelo di Lisieux meritano un rilievo particolare, anche se per ragioni diverse o addirittura opposte, madre Genoveffa e madre Gonzaga. Teresa in realtà riceve tutto quello che Lisieux le offre, lo vive fedelmente, ma lo trascende presto. Nel Carmelo Teresa incontra soprattutto Teresa di Gesù e Giovanni della Croce. E qui, quando parlerò di Teresa al bambino Gesù, dirò il suo nome francese, Thérèse, per distinguerla da Teresa, la madre. Thérèse incontra Teresa d'Avila in famiglia. I genitori gli conferiscono il nome della mistica rifondatrice del Carmelo come patrona e come modello. Più tardi leggerà la vita della madre Teresa di Gesù secondo i bollandisti e ascolterà a refettorio nel Carmelo la lettura delle sue lettere. Anche qui si può parlare di una trasmissione di un'esperienza mistica della madre Teresa alla figlia Teresa. Gli immensi desideri della madre invadono il cuore della figlia e Teresa può dire di Teresa di Gesù quello che ha detto di madre Gonzaga: spesso i desideri delle madri trovano eco nell'anima fedele delle loro figlie. Così il desiderio di vedere Dio di Teresa d'Avila trova risonanze profonde in Teresa, che gioia vedere Dio, canta Teresa, confidando questo a madre Agnese, un desiderio che costituisce il verso del desiderio di amare. I due desideri si sboccano sull'offerta di sé, ma la madre forma la figlia all'amore delle anime, alla maternità spirituale delle vergini e al sacerdozio della preghiera per i sacerdoti. Quest'amore sponsale è comune alla madre e alla figlia per la loro esperienza di Cristo, Verbo di Dio incarnato. Il presepio di Teresa di Gesù riecheggia negli angeli al presepe di Gesù di Teresa. La visione dell'ecce homo della madre si riflette nel volto santo della figlia. Lo stesso amore del crocifisso le avvicina. Teresa, come la madre, acquista lo sguardo dello sposo sulla vita, sull'eternità, sul tempo, sui misteri dell'essere umano e la sua missione, eccetera. La vita, questa notte in un cattivo albergo per la mistica castigliana. Solo Dio ne è degno per Thérèse de Lisieux. Madre di anime, Thérèse, come la madre, abbraccia con il suo amore il mondo intero e il Signore l'associa alla sua avventura nell'umanità. Perciò tutte e due sono pronte a dare mille vite pur di salvare un'anima sola. La figlia ha infatti interiorizzato l'esperienza contemplativa della madre, aprendosi a tutto il creato e a tutta l'umanità. A madre Agnese, Thérèse confida sul suo letto di morte: non mi pentirò mai di aver lavorato unicamente per salvare anime. Quanto sono stata felice di sapere che la nostra Santa Madre Teresa la pensava così. E aggiunge, insomma, voglio essere figlia della Chiesa come lo era la nostra Madre Santa Teresa e pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, il Papa, sapendo che le sue intenzioni abbracciano l'universo. Teresa è discepola di Giovanni della Croce. Celina, sua sorella, sostiene che già in famiglia San Giovanni della Croce formava interiormente e nascostamente la sua sorella Teresa. Signore, patire ed essere disprezzato per te, di Giovanni della Croce, questo motto era il tema delle loro aspirazioni quando sul Belvedere scambiavano insieme. L'insegnamento di San Giovanni si avvera in seguito una vera formazione per Teresa, che dichiara: a quante luci ho attinto nelle opere del nostro padre San Giovanni della Croce. All'età di 17-18 anni non avevo altro nutrimento spirituale. In realtà San Giovanni sarà sempre con Teresa fino alla sua entrata nella vita. Proseguendo la sua formazione, il mistico carmelitano le lascia in eredità il proprio spogliamento e distacco. Le insegna certamente il valore della sofferenza, perché le fa penetrare il mistero dell'amore. Figliola mia, ti lascio in eredità la mia purezza d'intenzione. Tu mi imiterai nel privarti per Dio da ogni consolazione, inclinando il tuo cuore a scegliere sempre di preferenza tutto quello che piace di meno al tuo gusto, sia dalla parte di Dio, sia dalla parte delle creature. Ecco quello che realmente si può chiamare amare Dio. Questo è un biglietto che è stato tirato per Teresa per la festa di San Giovanni della Croce nel 1888. Giovanni accompagna a Thérèse fino al vertice della montagna dell'amore, insegnandole il cammino della fede nuda, come la fede di Maria. Thérèse canta quello che vuol credere senza gioia sentita, non chiede né visioni né estasi da fedele discepola di Giovanni. Giovanni vive con Teresa fino all'ultimo istante della sua vita mortale, mostrandole che ciò che gli piace, cioè a Dio, è di vederla amare la sua piccolezza e la sua povertà e la cieca speranza che ha nella sua misericordia. Perciò la follia di Teresa sarà di sperare. Alla scuola di Giovanni impara la speranza nascosta nel desiderio, come si esprime nella sua propria offerta. Sono dunque certa che esaudirai i miei desideri. Lo so, o mio Dio, più vuoi dare, più fai desiderare. Sento nel mio cuore desideri immensi ed è con fiducia che ti chiedo di venire a prendere possesso della mia anima. Ma Teresa è stata formata da Gesù. Teresa è stata sempre alla scuola di Gesù, ma lo fu in modo particolare attraverso i libri dell'imitazione di Cristo e quello di Don Armagnon, ma lo fu in modo ancora più particolare attraverso la Bibbia. La familiarità con la scrittura risale alla sua prima infanzia. Entrata nel Carmelo, si appropria le parole della scrittura come fossero sue, perché sono del suo sposo, a tal punto che le novizie ne sono meravigliate. Teresa infatti pratica una continua lezione divina, meditando la parola di Dio perché vi cerca la sua propria verità nell'approfondire il mistero di Dio. L'esempio più conosciuto è la trovata finale della sua vocazione, che si avvera un approfondimento del mistero della Chiesa e di Dio stesso. Si può dire senza rischio che per Teresa Dio è presente nel suo cuore attraverso la sua parola, come lei, Teresa, ha posto il suo cuore nella parola di Dio, dove scopre il mistero della sua vita e della sua vocazione. Per Teresa la scrittura è la scuola dove Gesù, suo direttore, insegna. Aveva appena 14 anni quando ha fatto sue le parole di Cristo sulla croce: «Ho sete, sizio». Leggerà la malattia del suo babbo nelle parole della scrittura sul servo sofferente di Isaia. Certe parole di Cristo nel Vangelo le sembrano chiamate concrete, indirizzate a lei dallo sposo. Sarebbe molto lungo approfondire la scrittura, basta dire brevemente che Gesù non solo insegna a Teresa, ma la prende per la mano. Teresa considera la sua vita, in modo particolare la sua vocazione, come un mistero, quello dei privilegi di Gesù sulla sua persona. Gesù istruisce Teresa su tutto. Le sue premure del tutto sono gratuite, come le sue misericordie non hanno fine. Si può leggere tutti i manoscritti, soprattutto il manoscritto A, in questo senso. Per fare brevemente, Gesù, direi Gesù prende Teresa per la mano e la sceglie come sua sposa. Come quello del desiderio, il tema della sposa percorre tutta l'opera di Teresa, perché ne sigilla la vita. Basta ricordare che ufficialmente, con la professione, Teresa nella festa della Natività di Maria diventa sposa di Gesù. Si è offerta alla Trinità per assecondarlo e fargli piacere, ma questo sposo le ha dato, tra l'altro, la sua misericordia infinita, ed è attraverso essa che contempla, dice, e adora le altre perfezioni divine. La sposa arriva quindi a capire i desideri dello sposo e farli suoi, perciò si offre con lui come vittima d'olocausto al proprio amore. Offerta come lo sposo, Teresa diventa chiesa di Gesù. Avendo gradito l'offerta della sua sposa, Gesù prosegue la formazione della sua prediletta, istruendola nel segreto, conferendole la scienza dell'amore, l'unico cammino che porta alla fornace divina. ma ciò era solo il preludio di grazie più grandi, dice Teresa. Infatti, l'esplosione dei desideri di Teresa nel manoscritto B, essere tua sposa, Gesù, essere carmelitana, essere grazie all'unione con te, madre di anime, dovrebbe bastarmi, ma in realtà non basta. Teresa esprime tanti desideri che sono in realtà dei carismi, carismi del corpo mistico. Teresa vuole essere tutto questo perché, essendosi offerta, e la sua offerta essendo stata gradita al suo sposo, lo sposo la prende definitivamente come suo corpo mistico, come sua chiesa. E infine lo sposo la configura a sé. Gesù gradisce i desideri della sua sposa e ne supera i contrasti. Egli l'accetta come chiesa, come la chiesa di cui è il capo, con i suoi desideri che non sono altro che i carismi del corpo mistico. Teresa diventa lei stessa corpo mistico di Gesù. Collocandola nel cuore della chiesa, in realtà Cristo la trasforma, formandola sempre più in chiesa. Tuttavia la formazione di Gesù non si ferma qui. L'unione con la sposa, approfondendosi, si trasforma in una perfetta identificazione con lo sposo divino. Teresa ormai è partecipe del sacerdozio di Cristo, della sua sapienza profetica, e partecipe della sua propria opera redentrice, perché è stata esaudita, è stata partecipe della sua passione. Teresa muore come Cristo, era il suo grande desiderio. La sua morte, dopo essersi seduta al suo esempio alla tavola dei peccatori, è una morte d'amore, è una morte sacerdotale. Ecco il senso della sua preghiera sacerdotale, l'ultima sera della sua vita. Ecco il frutto maturo della sua formazione. La formazione di Teresa si è rivelata a noi come un processo dinamico e l'itinerario del suo desiderio di santità, o del suo desiderio di amare Dio come Dio sa amare. Dio ha preso su di sé la realizzazione di questo serio desiderio, lo ha curato dall'inizio alla fine, ha certo associato vari attori alla sua opera, ma non ha mai ceduto la responsabilità di protagonista principale. Formata dal Divin Maestro, Teresa ha saputo formare le persone che le sono state affidate, perché ha lasciato sempre la priorità al Signore, e presentandosi come un pennellino nelle mani sue, dice: Madre amata, io sono un pennellino che Gesù ha scelto per dipingere la sua immagine nelle anime che lei mi ha affidato. A questo pennellino Gesù ha dato un mezzo semplice per compiere la mia missione, e ha fatto capire questa parola dei cantici: attirami, noi correremo all'effluvio dei tuoi profumi. Scusatemi, grazie.